Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, questa è una puntata di rettifica, perché avevo detto una serie di cose imprecise, talmente ampie, che mi sono schifato abbastanza io. Allora, mettiamo di nuovo tutto in ordine, di che cosa parliamo? Parliamo di un fotografo che scopre che il proprio stock di fotografie è stato utilizzato all'interno di un dataset utilizzato per poi addestrare modelli di intelligenza artificiale. Come se n'è accorto? Ecco, io nella puntata precedente, nella versione precedente, dicevo che non sapevo da dove veniva questo. Come se ne era accorto? In realtà esiste un database online, Lion.ai, che è gestito da un'azienda tedesca. Quindi il fotografo tedesco si è rivolto all'azienda tedesca chiedendo, in base alla normativa sul copyright, di rimuovere i contenuti. L'azienda tedesca non solo ha risposto picche, sostanzialmente dicendo che non ha più i dati, e rispondendo con una fattura del loro avvocato: siccome la tua richiesta è totalmente infondata, noi ti chiediamo i soldi del nostro avvocato, che noi abbiamo dovuto spendere per il nostro avvocato. Quindi un atteggiamento che in Italia è considerato non corretto da parte di chiunque, ma soprattutto dagli avvocati. Se andate a vedere delle decisioni che hanno preso i consigli e gli ordini locali, ogni volta che un avvocato risponde chiedendo la parcella alla controparte in sede stragiudiziale, vi accorgerete che non va molto bene per l'avvocato, ok? Non va assolutamente bene. E quindi c'è il codice di deontologia che viene applicato in questo modo in Italia. In Germania non lo so come funziona, certamente c'è questo atteggiamento di reazione da parte di questa azienda per smontare tutti quanti. Ora, perché questa persona si è messa in testa di bloccare il proprio database? Sostanzialmente perché ritiene, perché ha visto che altri fotografi l'avevano richiesto. Quindi l'azienda, di propria iniziativa, cosa ha fatto? Ha detto: ok, qui si stanno muovendo i topi, meglio che li stronchiamo, così perdono la voglia di fare, di disturbarci. Questo per dirlo in maniera non tecnica, per capire come funzionano spesso delle azioni di questo tipo. Ora, la domanda è: le mie foto ci sono o non ci sono? Il punto centrale che secondo me ha omesso il fotografo è dimostrare, al di là di tutto, che le proprie immagini sono effettivamente state utilizzate. Allora, se da una parte l'azienda dice non ci sono e poi sulla consultazione risulta che esistono, lui dovrà provare che effettivamente queste sue immagini, quindi dimostrare la proprietà, deve dimostrare che sono state usate, e poi deve dimostrare i danni, se vuole anche i danni. Potrebbe ottenere anche solo un'inibitoria, per esempio, senza chiedere i danni. Quindi, come sempre, bisogna anche vedere come poter documentare di avere ragione. Il fatto che l'azienda dica noi non usiamo più quelle fotografie, che potrebbero eventualmente anche essere state usate, ma perché erano pubblicate su risorse online, quindi pubbliche, quindi chiunque le può vedere, chiunque le può usare, è un qualcosa che stona non tanto sotto il profilo del diritto, e non solo sotto il profilo del diritto d'autore, ma anche sotto il profilo della normativa del copyright e delle banche dati, scusate. Le banche dati obbligano, la tutela delle banche dati, che in Europa è chiamata sui generis, è una tutela a banche dati in sé. Quindi è un po' semplificata, anche se non è una piena tutela. E non è una tutela ai fini della privacy. La tutela sui generi si dice proprio: siccome io ho organizzato i miei contenuti in una banca dati, quindi categorizzati e via di seguito, il mio lavoro in quanto tale, come struttura e via di seguito, è meritevole di protezione. Quindi ho diritto a un equo compenso sui generis. È una normativa poco conosciuta, ma va a tutelare proprio quelle attività parassitarie di andare a prendere contenuti gratuitamente dagli altri e poi riutilizzarli per fini propri. Ora, la decisione, lo scontro che c'è tra fra il fotografo e il mondo dell'intelligenza artificiale è espressione, un contrasto molto più ampio che c'è tra tutti quelli che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale. L'articolo indica che non è solo questo fotografo, ma anche altri stock online che stanno agendo contro aziende di intelligenza artificiale. Quindi che cosa sta succedendo? Ed è una cosa che ho visto anch'io, addirittura 10 anni fa, mica adesso. Un'attività di estrazione di ontologie sistematica dal mio motore di ricerca YouSeek, per poi riutilizzarsi tutte le categorizzazioni a fini propri. Questo comporta, purtroppo, ahimè, la necessità di mettere sempre di più i contenuti dietro un paywall, che non è necessario che sia a pagamento, però deve essere sicuramente un filtro, cioè per entrare devi accettare il fatto che questa è un'area privata e non puoi estrarre tutto quello che vuoi come ti pare piace. E ma lo scontro è abbastanza forte, perché queste intelligenze artificiali sostanzialmente acquisiscono tutti i dati da tutti nel mondo. Io parlavo negli anni 90 dicevo questo, un codice di autoregolamentazione delle BBS all'epoca e dei servizi telematici, dicevo che le telecomunicazioni sono una risorsa dell'umanità. Perché usavo questo termine risorsa dell'umanità quando ancora non conoscevo che esisteva la teoria dei commons? Perché negli anni 90, primi anni 90 ancora non se ne parlava molto. Ebbene, volevo proprio dire questo: se ci sono delle cose messe pubbliche online, pensavo subito che chiunque poteva andare e appropriarsene per utilizzarle per finalità proprie. Il fatto che fossero una risorsa dell'umanità significava che non poteva nessuno utilizzare queste risorse per finalità proprie senza restituire qualcosa in cambio. In ogni caso c'era un senso di riconoscimento per il lavoro altrui. In questi casi quello che non va bene, non è accettato dai cittadini in generale, è che qualche azienda possa andare a prendere tutti i contenuti online gratis e poi utilizzarli così per creare nuovi servizi. In realtà questa non è una cosa nuova e l'attività di trasformazione è sempre stata conosciuta nel mondo, quindi di per sé non è sbagliato. Il problema è quando non stiamo parlando di un paio di foto, ma di migliaia di foto o di migliaia di documenti e delle conoscenze che raccolgono. Se queste conoscenze poi vengono utilizzate da un servizio terzo senza pagare i fornitori, c'è qualcosa che non funziona. Ma io direi che è qualcosa che non funziona ai fini del commercio, della tutela delle transazioni commerciali, del fare impresa. Quindi un'attività che è legata all'antitrust. Ora sono tutti pronti a fermare qualsiasi servizio, in questo Google e gli altri sono molto ben attivi, visto che qualcuno è andato molto avanti, è riuscito a dare dei risultati molto migliori dei propri, per impedire che si formino nuove posizioni di potere rispetto a quelle già esistenti, però. Quindi siamo di fronte a una tutela dello Stato così com'è. Google è il più importante. Pazienza, lui si è addestrato con tutti i software, tutte le interrogazioni, tutte le raccolte di dati, il rastrellamento di dati dal web, però questo è ritenuto un comportamento lecito perché ha aiutato a indicizzare. In realtà quello che ha fatto Google non è più assolutamente solo indicizzare, non fa un indice delle risorse mondiali, fa un sistema che pubblica pubblicità correlata alle risorse mondiali. E quindi questo step ulteriore, dove l'attività promozionale di Google è diventata senza ombra di dubbio molto prevalente rispetto all'attività di indicizzazione, porta uno squilibrio in quello che era un equilibrio precario che c'era una volta. E come, per intenderci, come quando, come si chiama quel servizio per noleggiare auto, credo che si chiami Uber, no? Ecco, un po' quando Uber a un certo punto è diventato talmente grande che ha potuto dire ai propri tassisti: signori, voi lavorate solo come quando vi diciamo noi. E a quel punto i tassisti hanno preteso di essere considerati dei dipendenti. Ecco, l'utilizzo e lo sviluppo pratico di un servizio online può snaturarsi rispetto all'origine e portare a una qualificazione giuridica degli aspetti legali. Questa è una cosa nota, non è la prima volta. E anche qui per l'intelligenza artificiale vediamo che la sensibilità che è nata su questi temi sta però arrivando al punto di bloccare, dopo pochi mesi dalla presentazione in pubblico, qualsiasi sviluppo di intelligenza artificiale. L'ho detto sin dal primo giorno, l'intelligenza artificiale così com'è è un ottimo strumento per reinterpretare dati copiati altrove. Proprio per sbloccare la nozione di copiatura e poi soprattutto per far funzionare questi sistemi, si afferma che l'attività di elaborazione dei dati grezzi è del tutto prioritaria rispetto al dato grezzo. Quindi il lavoro successivo è del tutto prevalente all'uso del dato grezzo. In realtà sappiamo che il dato grezzo è fondamentale, così come è il dato sintetico utilizzato per l'apprendimento, così come per tutte le fasi successive. Quindi quello che viene proposto dal marketing come un aspetto marginale, in realtà è il primo step indispensabile sia tecnicamente sia funzionalmente, per il risultato che si vuole dare, per ottenere un modello che interpreti. In poche parole, se non ho una fotografia di un gatto, io non riesco a istruire un'intelligenza artificiale. Ma siccome non posso usare solo una fotografia, solo di un gatto, senza nient'altro attorno, per esempio, devo usare migliaia di fotografie di gatti. Ecco che i dati originali sono determinati, i dati sui quali viene fatto l'addestramento, che poi vengono puliti, elaborati e di seguito, ma potrebbero essere anche così come sono all'inizio, sono determinati a generare un modello funzionante, un modello non funzionante. E in questo senso quindi il lavoro del fotografo, le cui immagini sono state recuperate, nel caso di Getty Images addirittura 12 milioni di fotografie sono state prese da Getty Images, che contento certamente non è, e tutte queste immagini così come sono aiutano e sono determinanti nel creare il modello. Quindi posso anche toglierne un paio, due o tre, il modello sarà un po' più debole, non funzionerà bene come prima. Allora il vero punto è: io che sono titolare di una fotografia della quale ci sono un milione di fotografie uguali, ok, ho un interesse basso rispetto al prodotto finale. Quindi posso esercitare la privacy, ma anche il copyright, ma non posso andare a discutere il risultato finale. Se invece sono Getty Images, che ho 12 milioni di immagini, queste 12 milioni di immagini sono utilizzate su un totale di 12 miliardi, per dire, signori, qui c'è proprio una tutela delle banche dati da far valere. Basterà? Probabilmente no, però ecco, c'è questa attività, soprattutto il rastrellamento di dati sul web, che ha cominciato sinceramente a stufare tutti, anche perché se guardiamo il traffico che si dice generato dalle macchine, sembra che questo traffico sia straordinariamente alto, tanto da considerare ormai praticamente il web un luogo dove le macchine leggono e non gli esseri umani, che ormai probabilmente guardano solo le foto, non leggono più. Va bene, quindi ho voluto fare un quadro un pochettino più ampio, mettere a posto alcune informazioni sbagliate, spero che vi possa servire, perché secondo me comunque questa questione, che trovate tra i link in linkografia oppure nella descrizione per gli iscritti all'Area Pro, merita di essere approfondita, conosciuta e cominciare a mettere degli stop. Soprattutto quando poi le aziende dicono: no, è visibile pubblicamente, quindi noi la vogliamo vedere, riutilizzare per costruire i nostri modelli. Insomma, c'è qualcosa che è troppo semplificato. L'aspetto importante è che questa è tutta una questione interna tedesca, quindi fotografo tedesco nei confronti di un'azienda tedesca. Un caro saluto a tutti, grazie a tutti voi che state già diventando membri e state ricevendo questi contenuti in forte priorità. Caro saluto a tutti, alla prossima!